porti bloccati, supermercati presi d'attacco, in Corsica si agita lo spettro della penuria. E la decisione dei lavoratori di mantenere il blocco ricorda agli insulari il grande sciopero del 1989 che aveva paralizzato l'isola per ben 3 mesi. Più pomodori, una sola sacca di patate e quasi nessuno zoppica per la minestra. Lo spettacolo dell'Ipertoga, il più grande supermercato di Bastia, evocava questa sera una drogheria polacca nel 1978. Da ieri pomeriggio i consumatori consumano, e molto. In un giorno appena praticamente tutte le riserve di carni, latticini, verdure fresche e derrate alimentari molto deteriorabili sono state esaurite. Anche nelle piccole salumerie non resta più nulla, deplorava una donna su una 50ina di anni. Qualcuno teme la riproduzione dello scenario del 1989. All'epoca un ampio movimento sociale aveva imposto il blocco dell'isola per oltre 3 mesi. Quasi 40 semirimorchi restano bloccati a Marsiglia, in mancanza di poter imbarcare sulle navi delle SNCM, fermi e rovesciati sui marciapiedi. Nella scuola del Fango a Bastia, 86 persone sono state messe in lista d'attesa dal sindaco perché attendevano di rientrare con urgenza nei luoghi di residenza. Un centinaio di turisti tedeschi protestavano dinanzi alla prefettura d'Alto Corsica. Riassumendo, un numero compreso tra 1000 e 2000 vacanzieri sarebbero rimasti bloccati sull'isola.
La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore.
La tensione è ricaduta questa sera a Bastia dopo l'avviso della liberazione di Alan Mosconi, il capo della STC Marines, ma il problema della SNCM resta intero e proseguiremo la nostra azione, hanno immediatamente dichiarato i sindacalisti. 150-200 persone ed una trentina di automobili hanno sfilato in una manifestazione spontanea nelle vie di Bastia questa sera dopo l'avviso della liberazione di Mosconi, responsabile della STC Marines. La processione ha seguito un itinerario tradizionale, in tali circostanze, bordando le griglie della prefettura e facendo una sosta dinanzi al domicilio di Emil Zuccarelli, sindaco di Bastia e deputato dell'Alto Corsica. Dinanzi alla prefettura, di Jean Brignol, responsabile del sindacato nazionalistico, ha dichiarato di aver voluto far terminare la manifestazione qui, dinanzi alla prefettura, per vedere se il prefetto fosse al corrente di qualcosa, ma ci ripete la stessa cosa da 2 giorni, non sa sempre nulla, ironizza il sindacalista. E ha anche chiamato tutti i militanti ad una forte mobilitazione in previsione del giorno d'azione di domani. Il problema della SNCM continua e desideriamo tutti una grande mobilitazione, ha concluso il sindacalista. Infine, di sera, i negoziati continuavano con i responsabili della Camera di Commercio e dell'Industria per permettere ad Alan Mosconi di riacquistare non appena possibile la Corsica. Essendo i voli annullati o rinviati, il responsabile della STC Marines potrebbe teoricamente imbarcarsi per l'isola soltanto tra qualche giorno, una volta che le liste d'attesa venissero purgate dall'intasamento provocato dalla protesta. Il suo arrivo era previsto per l'indomani, nella mattinata.
J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corozo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet. J'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé. J'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris, depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers, et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie je vais sans souci au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger.
Il porto di Ajaccio, ovvero velinea d'autore del prefetto. Ajaccio, 1 ottobre 2005. Lo sblocco del porto di Ajaccio sabato all'alba per circa 150 gendarmi e poliziotti che hanno liberato il picchetto che impediva ad un cargo misto di lasciare il marciapiede era una necessità per rispettare le norme europee di libera circolazione dei beni e delle persone ed è una questione di salute pubblica, ha spiegato il prefè di Corsica.
Ci sono quasi 15.000 persone bloccate in Corsica, con donne e figli, che abbiamo provato ad alloggiare in condizioni di emergenza, di cui un certo numero di cittadini di altri paesi europei che non capirebbero perché noi non facciamo applicare le norme europee di libera circolazione delle persone, ha dichiarato Pierre Lemas ad alcuni giornalisti.
È una situazione intollerabile per alcune famiglie, sono loro la verità, ha aggiunto.
E quindi è assolutamente indispensabile che si riprendano le rotazioni delle navi per una questione di salute pubblica. I nostri stock di alcune medicine e di prodotti sanguigni non ci permettono di tenere oltre a lunedì sera. La situazione è la stessa per un certo numero di prodotti di prima necessità, ha proseguito il rappresentante dello Stato francese in Corsica.
L'isola non può sopportare di restare troppo a lungo in una situazione di trombosi. Tutta l'economia, tutta una popolazione subisce le conseguenze di questo conflitto sociale, ha ritenuto il prefetto Lemà, garantendo che l'intervento sia svolto in condizioni serene e perfettamente degne da una parte e dall'altra.
L'obiettivo è che il porto di Ajaccio possa ormai funzionare in condizioni normali. Spero che non sarà necessario mantenere a lungo il dispositivo delle forze dell'ordine, ha aggiunto. Ho
fiducia nel senso delle responsabilità dei nostri interlocutori del mondo sindacale. Occorre andare da una parte e dall'altra sulla via della distensione e del dialogo, ha risposto quando un giornalista lo interrogava sul rischio d'aumento della tensione che regna nell'isola.
Lancio un appello alla calma e ai sensi di responsabilità per la manifestazione prevista questo pomeriggio. Abbiamo, dal nostro lato, dato alle forze di polizia e gendarmeria delle consegne molto rigorose sui Saint Squad, sul porto di Ajaccio. Militanti che tenevano picchetti hanno segnalato che non resisto, ma hanno denunciato un danno al diritto di sciopero.
Repressione contro i marinai. Lo Stato colono ci ha già mostrato in passato la sua vera natura sottoponendo il popolo corso con il fuoco, il ferro e il sangue. Lo Stato proprietario si ricollega oggi ai fatti di armi di un capitalismo arrogante degno del XIX secolo, chi non esitava ad inviare i soldati contro i lavoratori. Di fronte ai passaggi in forza sistematici di un governo agli ordini del MEDEF, i lavoratori dipendenti si dotano degli ultimi mezzi di lotta non violenti di cui dispongono. Questa casta dirigente antidemocratica che ha fatto la dimostrazione che era ermetica al verdetto dello scrutinio e della manifestazione di piazza. Quest'azione dell'esercito contro lavoratori dipendenti nel quadro di un conflitto sociale legittimo ci ha consegnato oggi un messaggio molto chiaro sul futuro in blu.
L'Assemblea di Corsica ha condannato venerdì l'attentato a razzo che ha riguardato giovedì sera la prefettura di Corsica ad Ajaccio. In mancanza degli 8 eletti nazionalistici che hanno lasciato l'emiciclo al momento del voto, si è appreso presso il servizio di comunicazione dell'Assemblea che, considerando l'attentato, ha una volta ancora messi nel pericolo delle vite umane in un contesto pericoloso d'escalation della violenza. L'Assemblea di Corsica si alza contro tali atti di violenza intollerabili, si legge nella mozione votata all'unanimità dagli eletti presenti in aula. Gli 8 eletti nazionalisti del gruppo Unione Nazionale, invocando il fatto che il voto della mozione non era iscritto nell'ordine del giorno, si sono assentati per ritornare nell'emiciclo immediatamente dopo il voto. Secondo la stessa fonte, interrogato nella mattinata dalla AFP per sapere se condannava l'attentato, uno di questi eletti, l'autonomista Jean-Christophe Angelini, personalmente opposto alla prosecuzione della violenza dei clandestini indipendentisti, dichiarava: ne discuteremo nell'ambito del gruppo di Unione Nazionale, coalizione che raccoglie autonomisti opposti alla persecuzione degli attentati indipendentisti che sostengono però i clandestini. C'è una tale confusione in questa crisi sorta sul conflitto della SNCM che ci conserva di qualsiasi commento su questo o quell'aspetto della crisi finché non è risolta nella sua più completa totalità, ha commentato il giovane segretario capo della parte della nazione corsa.
Francia, l'esercito blocca i marinai, le teste di cuoio si riprendono la nave sequestrata per protesta. Scene di arrimbaggio al largo del porto di Bastia, ieri mattina 28 settembre, con l'esercito che interviene, segno dei tempi, in un conflitto sociale per bloccare i pirati, per fortuna senza armi letali. Alle 8:28 di ieri mattina il traghetto Pascal Paoli della SNCM, sequestrato martedì sera dai marinai del sindacato corso SLC della compagnia pubblica di trasporto promessa alla privatizzazione, fa suonare le sirene per annunciare l'arrivo nel porto di Bastia. Cinque minuti dopo, cinque elicotteri del GIN, il gruppo di intervento della Gendarmeria Nazionale, della Marina, lo sorvolano. Un primo comando di agenti vestiti di nero comincia a scendere nella nave. In pochi minuti 60 gendarmi invadono la nave. I 60 marinai sono ammanettati, vengono fatti scendere nella stiva e il traghetto è riportato verso Tolone. C'è chi parla di cattivi trattamenti, di marinai messi in ginocchio, ma i testimoni oculari, tra cui un giornalista che era a bordo, non lo confermano. L'azione è stata ordinata in prima persona dal primo ministro Dominique de Villepin, fa sapere Matignon. Il muscoloso ministro dell'interno, Nicolas Sarkozy, non può che approvare, masticando amaro, per non aver agito in prima persona l'intervento rapido ed efficace che ha segnato l'invasione di campo di Villepin, con in prospettiva sempre la rivalità per la candidatura a destra alle presidenziali del 2007. La vicenda del traghetto sequestrato e riconquistato è una storia ad un tempo tragica e paradossale, che può essere letta attraverso i suoi simboli. L'esercito della Repubblica Francese invia un comando eliportato per riprendere un traghetto della società pubblica che assicuri i collegamenti tra la Corsica e il continente e il Maghreb, conquistato la sera precedente da dei sindacalisti del Sindacato dei Lavoratori Corsi, un'organizzazione legata ai nazionalisti che si è distinta per la rivalità con la CGT e per aver promosso la corsizzazione dei posti di lavoro. Il traghetto si chiama Pascal Paoli, dal nome del padre della patria corsa, che fu capo della Repubblica Corsa indipendente nel XVIII secolo. L'azione di pirateria, che potrebbe costare fino a 20 anni di carcere ai protagonisti, è stata una decisione disperata dell'STC, dopo giorni di sciopero contro la privatizzazione, che ha cercato di attualizzare un'azione rimasta famosa nella storia sindacale francese. Il sequestro del transatlantico France nel porto di Le Havre nel 1974, da parte dei marinai della CGT, anche allora per protestare contro la privatizzazione. Ieri, 28 settembre, Bastia è stata teatro di scene di guerriglia urbana, camion presi d'assalto, carichi rovesciati, bandiere corse con il moro issate sulle macerie, incendi dal lato dei manifestanti, lacrimogeni da quello della polizia, appello dei nazionalisti a tutti i sindacati di chiudere i comuni e minacce a chi non l'avesse fatto. I traghetti della società concorrente, la privata italiana Corsica Ferris, sono stati bloccati pieni di turisti. Da giorni il porto di Marsiglia era paralizzato da uno sciopero. In Corsica, ed è una novità, la CGT e la STC hanno sotterrato le armi di guerra per accordarsi nella lotta contro la privatizzazione. Ieri sera a Villepin ha ricevuto a Matignon il segretario della CGT, Bernard Thibault.
Ad aver messo il fuoco alle polveri è stata la decisione governativa di vendere la SNCM, la società nazionale Corsa Mediterranea, a un fondo di capitali a rischio, la Blutter Capital Partners, per una cifra di 35 milioni di euro, che i sindacati considerano un prezzo stracciato per una società che vale 450 milioni di euro. Anche il metodo è contestato. Il governo ha scelto Butler senza mettere in vendita e in concorrenza, rifilando alla SNCM per niente a degli amici, afferma Paul Giacobbi, presidente del Consiglio regionale dell'Alta Corsica. Di fronte alla levata di scudi, il governo non è più nemmeno sicuro del fatto suo. Martedì sera il ministro dei trasporti Dominique Perben ha fatto una mezza marcia indietro, affermando che lo Stato potrebbe mantenere una partecipazione. Pare, ma non ci sono conferme al 15%. La SNCM è in crisi da anni, mentre la concorrente Corsica Ferriers prospera. Nella compagnia francese i salari e gli orari sono decenti, la compagnia italiana impiega soprattutto ex jugoslavi sottopagati con orari impossibili. La Balter avrebbe in programma la soppressione di 350-400 posti di lavoro su 2.363 esistenti, ma la SNCM corre il rischio di un fallimento puro e semplice. 150-200 milioni di euro di debiti, 100 milioni di perdite negli ultimi tre anni, mentre il contribuente ha versato 69 milioni di euro nel 2003 e oggi si parla di altri 113 milioni di soldi pubblici. Ieri la Balter non era nemmeno più sicura di voler concludere l'affare, mentre i nazionalisti corsi parlavano di tradimento dello Stato francese.
E allora, continuando sulle notizie per quanto riguarda la Francia, la Corsica non si è svegliata e all'improvviso è impazzita rispetto al suo livello di mobilitazione. I portuali lavoratori della SCT non sono stati soli. Pochi giorni dopo, la Francia ha vissuto uno dei momenti più importanti per quanto riguarda la sua storia degli ultimi 20 anni, uno sciopero generale fortissimo che ha visto cortei in 150 zone di tutto il paese, sciopero generale che ha puntato dritto contro l'azione del governo. Francia bloccata, più di un milione contro il governo, i sindacati vincono la scommessa, pienamente riuscito lo sciopero generale, tanto nel settore pubblico che in quello privato. Scommessa vinta per i sindacati francesi per la giornata di mobilitazione di sciopero generale, organizzata proprio a ridosso della ripresa delle attività dopo le vacanze estive. Più di un milione di manifestanti nei 150 cortei che hanno attraversato le principali città del paese. Dipendenti pubblici, ma anche molti del settore privato, sotto le striscioni dei sindacati o di categorie professionali per azienda o città di residenza. Tutti per chiedere, come dicevo, lo striscione scritto in rosso su fondo giallo che ha aperto il corteo parigino, a cui hanno partecipato 150.000 persone, insieme per l'occupazione, il potere d'acquisto e i diritti dei lavoratori nel pubblico e nel privato. Nel corteo parigino, subito dietro al carré di testa, con i leader sindacati, ma non i leader dei partiti, c'erano i dipendenti della Hewlett-Packard, l'impresa californiana che minaccia più di 1.200 licenziamenti in Francia, malgrado i buoni affari in borsa. Al loro passaggio la gente ha applaudito, non è comune che nei quadri partecipino ai cortei sindacali. Ma ieri c'era un'unità ritrovata di tutte le confederazioni e un fronte comune tra dipendenti pubblici e privati, mentre un sondaggio dice che il 74% dei francesi guarda la manifestazione di protesta con simpatia e il 57% ha fiducia nell'azione sindacale. Anche giovani e meno giovani che accumulano stage su stage erano presenti con i loro striscioni. Presenti militanti del diritto alla casa per denunciare gli incendi dei tuguri parigini e le espulsioni in mano militari. Nessun giornale in edicola, programmi TV e radio a intermittenza, classi senza insegnanti, posti a rallentatore, treni aerei cancellati, ma anche decine di migliaia di avvisi di sciopero nell'industria privata e negli uffici. Nel corteo, malgrado l'unità ritrovata, l'ala di Fabius è scesa in campo con lo striscione rispattato il nostro no.
Noi siamo in soledato, uniti per suonare, la musica è ribelle, tu stalla ad ascoltare, un uomo campo. Io già so, firmato la Putus, che in arte è tutto do.
Mila manifestanti a Parigi, 100.000 a Marsiglia, 15.000 a Lione e a Lille. Tutti i settori del mondo del lavoro pubblico e privato si sono fermati. Un'alta percentuale di adesione si è registrata tra i ferrovieri e gli insegnanti, ma in generale i lavoratori della funzione pubblica hanno largamente aderito all'appello lanciato da sindacati e partiti di opposizione. L'azione e le proposte di legge del governo diretto da Dominique de Villepin erano al centro della protesta sindacale. In modo particolare il mondo del lavoro e la sinistra francese criticano una delle scelte più impegnative del governo, quella di introdurre dei nuovi contratti di assunzione che permettono alle aziende di assumere più facilmente a tempo determinato e con un'ampia libertà del licenziamento nei primi 2 anni. Si tratta di una spinta verso il precariato che preoccupa molti e che mette seriamente in discussione la tenuta del modello sociale francese, che compie proprio in questi giorni i suoi 60 anni. E questo è il volantino della CNT, la Confederazione Nazionale del Travaglio. Il contratto nuove assunzioni per le imprese di meno di 20 salariati assegna al neoassunto un periodo di prova di 24 mesi, durante il quale può essere licenziato dal suo datore di lavoro senza giusta causa. L'assegno impiego di impresa si dispensa i padroni da ogni contratto di lavoro. Delle nuove esenzioni di contributi padronali per le PMI porteranno a un totale di 25 miliardi nel 2005. I salariati di meno di 26 anni non saranno più contabilizzati nel calcolo dei dipendenti effettivi, impedendo a questi salariati di accedere ai loro diritti anteriori, alloggi, trasporti, delegati del personale, delegati sindacali. Nel settore pubblico la precarietà è ormai la prassi, l'esternalizzazione di numerosi servizi verso delle società private, la decentralizzazione e da diversi anni la riduzione dei posti di titolari fanno perdere tutto il suo senso al settore pubblico inizialmente concepito per garantire l'accesso qualitario di tutte e tutte ai diritti elementari. Il settore pubblico deve ormai spostarsi sul terreno della concorrenza e della redditività, in spregio dell'uguaglianza degli utenti e delle condizioni lavorative dei e delle salariate. Tutte queste misure dovrebbero lottare contro la disoccupazione, ma non fanno che generalizzare la precarietà e la flessibilità. È il lavoro senza diritti che si impone come sola via d'uscita per i senza lavori. Dal disoccupato povero al lavoratore povero senza alcuna sicurezza dell'impiego è la miseria che vuole riservare ai salariati. Quanto al sedicente abbassamento della disoccupazione ci si fanno prendere lucciole per lanterne. Le ampie radiazioni di disoccupati delle casse di disoccupazione sono un vero e proprio scandalo e non fanno illusioni malgrado le cifre ufficiali.
Non sa quanti lavora. siamo picchio yuppi, non siamo democristiani, perciò diciamo ciao e non faccio le mani.
E in Francia in tanti tra gli stagisti hanno contribuito allo sciopero generale manifestando in piazza il 5 ottobre. Il 29% delle offerte di lavoro riguardano tirocini, tanti lavori, zero soldi, generazione stage. Si definiscono i nuovi schiavi, in Francia sono scesi in piazza, coordinati via blog. Si definiscono gli schiavi del nuovo millennio, tanto lavoro e zero soldi. Sono gli stagisti di professione, i giovani che rimbalzano da un'esperienza all'altra nella speranza di trovare l'agognato primo impiego. Una manna per l'azienda alle prese col personale stipendiato ridotto in ferie che ne fanno man bassa. Un esercito in continua crescita in Italia ma anche all'estero, al punto che in Francia i giovani stagisti si sono coordinati su tutto il territorio grazie a un blog, Generation Precaire, sono arrivati a minacciare lo sciopero. Con un inedito striscione, stagisti in sciopero. La scritta è comparsa l'altro giorno nelle manifestazioni che hanno visto scendere in piazza a Parigi e dintorni 1 milione di persone. Siamo 1 milione e non abbiamo nessun diritto, hanno protestato denunciando gli abusi dei datori di lavoro in diverse città, fra le quali Parigi, il corteo dei nuovi schiavi, che ha avuto risalto anche per la coreografia. Cappuccio bianco a coprire il viso, abiti neri e una catena a tenerli in fila per uno, come detenuti in una colonia penale. Siamo di fronte a un vero scandalo che riguarda ogni anno oltre 1 milione di queste persone, ha proclamato il neonato movimento di protesta in un comunicato. Qui e là nei cortei gli stagisti si sono improvvisamente accasciati al suolo per spiegare il loro essere esausti per una vita professionale che sembra non avere sbocchi. Come privare dell'assistenza sanitaria 400.000 immigrati e fare del medico uno sbirro. Giulio Godoy, Médecin du Monde, IPS. Parigi, 13 agosto 2005. La decisione del governo francese di subordinare l'assistenza medica alla condizione di residente legale ha privato del diritto alla sanità circa 400.000 immigrati senza documenti. Lo scorso 29 luglio il governo ha introdotto una nuova legge secondo la quale tutti gli immigrati che hanno bisogno di assistenza sanitaria devono presentare prove del loro ingresso legale nel paese. Questa norma non solo rappresenta un problema per gli immigrati senza permesso di ingresso o residenza, ma lo è anche per i medici. Il governo ha imposto al personale medico una pesante responsabilità etica, anziché dedicarci a ciò per cui siamo stati consacrati, ovvero garantire assistenza sanitaria al malato, dobbiamo prima verificare i documenti d'identità, ha dichiarato Patrick Pellou, presidente dell'Associazione Francese dei Medici di Pronto Soccorso. D'altra parte, la presidente dell'organizzazione umanitaria, François Gesson, Médecins du Monde, ha detto che la cura deve costituire la priorità, i controlli amministrativi vengono dopo la terapia, il governo crede che sia il contrario. Tuttavia l'associazione medica considera queste truffe elementi marginali. Il costo di questi interventi non supera i 700 milioni di dollari all'anno, meno dello 0,5% del bilancio totale di assistenza sanitaria della Francia. Oggi gli immigrati che hanno bisogno di assistenza medica negli ospedali pubblici devono presentare prova della loro residenza legale in Francia da almeno 3 mesi, mentre in passato bastava che firmassero una dichiarazione d'identità. La nuova legge limita inoltre l'assistenza medica gratuita a persone che guadagnano meno di 690 dollari al mese e stabilisce che le entrate degli immigrati vengano calcolate in base alle loro condizioni abitative. È assolutamente ridicolo Proprio in questo momento ho tre pazienti del Medin, afferma il medico Christophe Adam, compresa una donna incinta che vive in una cantina abbandonata. Come posso calcolare le loro entrate in base a questo? Secondo un portavoce dell'associazione umanitaria ACT-UP, la nuova norma è rivolta proprio agli immigrati che soffrono di AIDS o di altre malattie come epatite e tubercolosi. Nel 2002, primo anno di governo di Jacques Chirac, il 94% degli immigrati che hanno chiesto la residenza provvisoria in Francia l'hanno ottenuta. Nel 2004 la percentuale scese al 45%. La residenza provvisoria è un documento chiave per accedere alle cure mediche gratuite in pronto soccorso.
Dans sa série d'émissions sur le jazz au quartier latin, le club d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'orchestre du tabou.
Ah, si j'avais la 350, j'aurais bientôt 2 francs 50. Ah, si j'avais 2 francs 50, j'aurais bientôt 3 francs 50. Ah, si j'avais 3 francs 50, j'aurais bientôt 4 francs 50. Ah, si j'avais 4 francs 50, ça serait bientôt 100 sous.
Schiavi invisibili, i migranti cinesi vittima del lavoro forzato in Francia. Mentre Parigi piange le vittime dei palazzi del terrore, vengono denunciate le drammatiche condizioni di vita e di lavoro per migliaia di immigrati cinesi. Nel suo appartamento di 10 metri quadrati, il signor Li vive con la moglie e ogni notte cuce vestiti per qualche casa di moda parigina. Li tiene sempre da parte alcune bottiglie di vino da offrire ai vicini affinché non lo denunciano alla polizia per il rumore notturno delle macchine da cucire. I due coniugi hanno anche una figlia che non possono mandare a scuola per paura di essere scoperti. Non hanno un permesso di soggiorno e in Francia sono clandestini come altri 50.000 loro connazionali, prigionieri invisibili dello sfruttamento o addirittura del lavoro forzato, come denuncia uno studio dell'International Labour Organization. Da 10 anni, parallelamente allo sviluppo esponenziale dell'economia cinese, il flusso dei migranti della Repubblica Popolare verso Parigi e l'Île-de-France è aumentato in media di 6.000 persone ogni anno. Il progresso economico non ha giovato a molti cinesi, colpiti invece dalla disoccupazione e dalla povertà, ci spiega Yung Gao, avvocato e autrice dell'inchiesta per l'ILO. Sono sempre di più i cinesi che si affidano a un'organizzazione criminale per immigrare in Europa a costo di sostenere un viaggio lungo e pericoloso. Nel tragitto verso un futuro migliore, spesso attraverso una decina di paesi e luoghi impervi, rischiano maltrattamenti ed estorsioni o addirittura di ammalarsi e perdere la vita. Chi riesce ad arrivare in Francia, ma anche in Italia, spiega la ricercatrice, dove la situazione è simile e stiamo conducendo un'indagine, cade poi vittima di una vera e propria schiavitù. Nei settori dell'abbigliamento e della ristorazione, migliaia di cinesi lavorano dalle 15 alle 18 ore al giorno per una paga che va dai 300 ai 500 euro al mese, della quale il 40% è trattenuto dal datore di lavoro. Il trafficante, il signor Guo, fa i lavapiatti in un ristorante per 12 ore al giorno e guadagna 300 euro al mese, ma ha ancora 9.000 euro di debito verso il trafficante che l'ha fatto arrivare a Parigi. Sarà il datore di lavoro a pagare la somma al trafficante dopo averla trattenuta dallo stipendio di Guo, che, come molti altri suoi colleghi, non può denunciare la situazione. I lavoratori clandestini cinesi non si rivolgono quasi mai agli ispettori, sia perché non conoscono il francese, sia per il timore di essere rimpatriati. Il loro destino sembra segnato tra condizioni di vita disumane e un isolamento che li rende invisibili al resto della società. Ecco la testimonianza di Yung Gao. Perché molti cinesi scelgono di andare in Francia? La Francia ha un legame storico con alcune regioni cinesi che durante la Prima Guerra Mondiale hanno inviato in diversi soldati per prestare servizio all'esercito francese. Alcuni sono morti, altri sono tornati in Cina, ma una piccola parte è rimasta e ha fatto venire i propri familiari in Francia. Un'altra regione riguarda le esperienze che diversi cinesi hanno nel settore sartoriale che hanno potuto sfruttare nell'industria dell'abbigliamento francese. È nata così quella che noi chiamiamo economia etnica. I cinesi hanno occupato quasi tutti i negozi di abbigliamento che ora sono controllati da grossisti di origine ebraica e spesso vivono in condizioni di stranità, non conoscono la lingua francese e la legislazione locale. Per questo gli immigrati cinesi non possono che lavorare per datori di lavoro cinesi che li capiscono all'interno di un contesto affine ai loro valori e tradizioni.
À la pêche des cœurs, je ne veux plus aller. Je ne veux plus ma mère. Y en a trop de douleur quand l'amour s'envolait et laissait pauvres gars qui pleurent. Ma cocotte, elle est partie avec un vilain bonhomme.
E come spiega questa contraddizione la Francia, paese del lavoro forzato ma anche dell'asilo politico, a molti rifugiati di Tiananmen? I rifugiati e gli immigrati cinesi sono due gruppi e due realtà molto diverse. Gli ex studenti di Tiananmen provenivano da contesti molto diversi da quelli dei migranti. I primi erano studenti e professori dell'università. I secondi sono per lo più poveri della campagna e delle aree urbane. Accade tuttavia che molti clandestini facciano domanda di asilo per ottenere una protezione, restare un po' di tempo in Francia, ottenere un sostegno economico necessario a sopravvivere mentre si completa la procedura burocratica.
Je resterai sur mon banc à la pêche des cœurs, je voulais plus aller. Seigneur, la belle fille, elle a les lèvres rouges et des grands.
Da dove provengono i migranti e quali condizioni di vita lasciano in Cina? Arrivano soprattutto da regioni fortemente colpite dalla disoccupazione e spesso, quando decidono di andarsene, non sanno dove finiranno, si affidano ai trafficanti e giungono in Francia per puro caso. Quali sono le cause del lamento della disoccupazione in alcune regioni cinesi? Negli ultimi anni in queste regioni molte industrie pesanti statali sono state chiuse o privatizzate. In alcuni casi sono addirittura fallite. Pechino, infatti, ha voluto cambiare l'orientamento delle sue industrie da quello per la difesa nazionale a quello civile. Il progresso economico della Cina, in senso capitalistico, non ha prodotto effetti positivi per la popolazione. È inoltre difficile stabilire quale sia il tasso di disoccupazione nazionale. Nelle città arrivano ogni giorno moltissimi contadini in cerca di lavoro che non vengono inclusi nelle statistiche. Ufficialmente, nella Repubblica Popolare, i contadini non possono lasciare le loro terre e fare altri lavori. Ma con la crescente urbanizzazione, molti hanno perso il terreno da coltivare e sono stati costretti a emigrare nelle metropoli o all'estero, intraprendendo viaggi molto molto rischiosi. Sì, in Francia abbiamo incontrato immigrati che avevano perso una gamba o un braccio attraversando montagne e fiume. Altri loro compagni erano morti nel tragitto e si erano ammalati. I cinesi tuttavia non hanno scelta. Per emigrare si affidano alle organizzazioni criminali che forniscono loro documenti falsi, altrimenti non riuscirebbero a procurarsi un passaporto. Quali sono le altre destinazioni europee dei clandestini cinesi? L'Italia, per esempio, dove la situazione è analoga a quella francese e dove stiamo conducendo una simile indagine.